The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema. Una richiesta d'aiuto del signor Nessuno, un congegno in grado di controllare tutte le armi di distruzione di massa della Terra e un fratello che riemerge dal passato per mettersi dalla parte dei cattivi. Sono queste le coordinate su cui è costruito Fast and Furious 9, che ancora una volta lavora su una trama semplice per costruire incredibili sequenze d'azione, rilanciando ogni volta i limiti oltre i quali spingere le auto dei protagonisti e mettendo in vetrina nuove parti del mondo, in questo caso le foreste di Monte Quinto, nell'America centrale, e poi Londra, Edimburgo e Tbilisi.
Ciao, Tom. E adesso?
Per quanto tu sia veloce, non puoi esserlo più del tuo passato.
Non a caso Vin Diesel, che dal quarto capitolo riveste anche il ruolo del produttore, quando ha parlato dell'epilogo della saga e del fatto che verrà diviso in due parti, ha detto: «C'è così tanto terreno ancora da coprire, così tante località che dobbiamo ancora visitare». Fast and Furious è da questo punto di vista un esempio lampante di quello che succede quando un film di successo imbocca la strada del franchise. Personaggi e interpreti restano gli stessi, mentre cambiano gli scenari dove i progressi tecnici consentono di incorniciare effetti speciali sempre più incredibili. In fondo è quello che accade da 50 anni con i film di James Bond, con la differenza che nessun attore ha interpretato 007 più di 7 volte, mentre alla fine dell'undicesimo e ultimo film Vin Diesel sarà stato Dominic Toretto ben 10 volte, avendo bucato solo il secondo capitolo.
Facevo sempre le corse qui ai tempi del liceo. Quel passaggio a livello lì davanti è esattamente a un quarto di miglio di distanza. Al verde schiaccio l'acceleratore.
L'altro aspetto vincente dei franchise è che si portano dietro un fandom, ovvero un popolo di appassionati super informati in grado di collegare i diversi film, che a volte non sono nemmeno girati in ordine cronologico, ricordandone ogni dettaglio e soprattutto di condividere un immaginario fatto di elementi ricorrenti e parole chiave. Nel caso di Fast and Furious basti pensare al tema della famiglia che richiama l'anima latina dei protagonisti, o a situazioni tipiche come il barbecue finale che dopo tanto movimento porta a termine le storie su una nota più rilassata.
Un tempo vivevo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Ed è per questo che eravamo fratelli. Perché lo facevi anche tu. Quello che conta nella mia vita saranno sempre le persone che ho davanti. Proprio qui. Proprio ora. Salud, mi famiglia.
Salud.
Ma come è nata questa avventura cinematografica che unisce la passione per le auto veloci, le corse clandestine e lo spionaggio internazionale? Oggi che tutto gira attorno a Vin Diesel e al suo Dominic Toretto e che i film sono diventati più simili alle storie di supereroi della Marvel che agli spy movie anni 90, non è facile ricordarlo. Ma a mettere in moto le cose furono un'intuizione di Paul Walker e un articolo pubblicato nel 1998 su un magazine americano chiamato Vibe, una specie di Rolling Stone focalizzato sulla cultura hip-hop. Siamo nell'estate del 2000 e Walker è reduce da un thriller ambientato nel mondo delle società studentesche di Yale, chiamato The Skulls. Il film, diretto da Rob Cohen, ha avuto un ottimo successo e ha permesso ai due di firmare un contratto con la Universal per un altro thriller. A quel punto, quando Cohen chiede a Walker cosa gli piacerebbe fare, lui suggerisce un film che incroci Giorni di Tuono con Donnie Brasco, ovvero le corse automobilistiche con la storia di un agente infiltrato in un'organizzazione mafiosa che subisce il fascino dell'uomo che deve controllare. L'articolo di Vibe, che racconta la sottocultura delle gare clandestine tra auto modificate a New York, fa il resto, Il risultato è il primo Fast and Furious, ovvero una specie di rip-off di Point Break con le macchine al posto delle tavole da surf.
Non mi importa nient'altro, né il mutuo, né il negozio, né la mia squadra con tutte le stronzate. Per quei 10 secondi io sono libero.
Tuttavia, quando esce il film, nessuno, a parte Walker e Cohen, è particolarmente eccitato. Un anno prima aveva infatti debuttato in sala Fuori in 60 secondi con Nicolas Cage e Angelina Jolie, con cui Fast and Furious condivide molti elementi, a partire dalla fascinazione per le auto di grossa cilindrata. Visto il successo modesto di quella pellicola, nonostante un budget 3 volte maggiore e un cast di superstar, le attese della Universal non sono ottimistiche. Invece il film di Cohen incassa 200 milioni a fronte di un costo di nemmeno 40, spianando la strada al sequel. Ed è qui che la storia si complica. Il coprotagonista Vin Diesel, assieme al regista Rob Cohen, molla infatti il progetto, preferendogli l'action sugli sport estremi XXX, a posteriori un film molto simile a ciò che sarebbe diventata in seguito la saga. Mentre la saga di Fast and Furious prosegue con risultati sempre meno entusiasmanti sul piano commerciale, proponendo storie sostanzialmente autonome. Nel terzo film, ambientato a Tokyo e diretto per la prima volta da Justin Lin, anche Paul Walker abbandona il ruolo. E tuttavia, proprio alla fine, ecco spuntare Vin Diesel in un cameo. Come mai questo ripensamento? Dopo il flop del fantasy Le cronache di Riddick, l'attore continuava a credere fortemente nel personaggio del galeotto spaziale e aveva barattato con la Universal la comparsata in Tokyo Drift con i diritti per girare un altro film su di lui. Ma mentre Riddick non incontra mai il successo sperato, quel cameo, che per un po' sembra la fine di tutto e sicuramente della presenza di Dominic Toretto nella saga di Fast and Furious, diventa invece l'inizio di uno straordinario viaggio cinematografico.
Niente male.
L'ho vinta dal nostro amico Han alcuni anni fa.
Non sapevo che guidasse anche dei mostri americani.
Lo faceva quando correva con me.
Sai che questa non è una gara da pochi secondi.
Ho tutto il tempo che vuoi. Sei pronto, ragazzo?
Nel 2008 Vin Diesel sbaglia infatti l'ennesimo film in pochi anni, un ambizioso progetto fantascientifico chiamato Babylon AD e diretto dall'autore francese dell'odio Mathieu Kassovitz. A quel punto, non appena alla Universal si ricomincia a parlare di Fast and Furious senza saper bene che strada prendere, Diesel decide di impegnarsi come produttore per rilanciare il franchise. E qui le cose cambiano davvero. Fast and Furious diventa un marchio, con la E commerciale a separare le due F. Le corse automobilistiche perdono la loro centralità e i film somigliano sempre di più a una versione al quadrato di Mission Impossible. Il concetto di famiglia, intesa come comunità allargata di amici che condividono gli stessi valori e le stesse esperienze, diventa centrale e conferisce alla saga un impatto emotivo simile a quello del Signore degli Anelli. Lo sceneggiatore Chris Morgan, assieme a Justin Lin, che resta alla regia fino al sesto capitolo, conferisce all'azione un andamento sempre più parossistico, indifferente alle leggi della fisica, e nell'ottavo capitolo le automobili dei protagonisti sfidano sul mare ghiacciato addirittura un sottomarino nucleare. Al cast si aggiungono via via Gal Gadot, Dwayne Johnson, Luke Evans, Jason Statham, Kurt Russell, Charlize Theron e perfino il premio Oscar Helen Mirren.
Gli sto dando la caccia in 4 continenti e 12 paesi e credimi, l'ultimo posto dove vorrei trovarmi è la soglia di casa tua a pregarti di darmi una mano. Ma mi serve il tuo aiuto, Dom. E quello del tuo team.
Lo spirito della saga evolve ulteriormente. Non solo le automobili se ne infischiano della gravità, sono gli stessi corpi dei personaggi che diventano indistruttibili, non diversamente da quelli dei supereroi. Cadono da altezze vertiginose senza risentirne, distruggono a pugni e testate muri di pietra, spezzano catene, compiono balzi che assomigliano a voli. A questo punto la cosa più vicina a Fast and Furious è davvero il Marvel Cinematic Universe. E non a caso i tempi sono maturi per il primo spin-off, Hobbs and Shaw, uscito tra l'ottavo e il nono capitolo e originato dalle divergenze emerse sul set tra Vin Diesel, che fa valere il suo ruolo di produttore, e Dwayne Johnson.
Io non ci lavoro con questo, ci sono già passato.
Ehi, come entra in gioco lui puoi dire tanti saluti a qualunque raffinatezza. She-Hulk sa solo spaccare.
Sì, e Mr. Piromane sa solo far esplodere tutto.
Purtroppo, nella realtà, i corpi sono vulnerabili. E alla fine del 2013, dopo l'uscita di Fast and Furious 6 e con le riprese di Furious 7 ancora in corso, Paul Walker muore, terribile ironia del destino, proprio in un incidente automobilistico. È il 30 novembre 2013 e sono le 3:30 di un pomeriggio assolato, quando la Porsche Carrera GT guidata da Roger Rodas, un uomo d'affari di 38 anni molto amico dell'attore, si schianta sulla base in cemento di un lampione nel quartiere Valencia della città di Santa Clarita, contea di Los Angeles, di rientro da un evento di beneficenza. La macchina va a quasi 150 km orari in una zona in cui il limite è di 72 e Paul Walker è sul sedile del passeggero. Lo scontro è terribile. L'auto si accartoccia tra gli alberi e va a fuoco, per i due non c'è scampo. Un dettaglio rende la tragedia ancora più inquietante. La curva in cui avviene l'incidente è famosa come location per il drifting, la disciplina in cui le auto affrontano le curve in estremo sovrasterzo e con le ruote posteriori prive di aderenza. Uno stratagemma spettacolare frequentissimo negli inseguimenti automobilistici cinematografici. Le indagini che seguono non portano ad alcun risultato. Nel corpo di Walker e Rodas non vengono trovate né tracce di alcol né di droghe. La strada è in perfette condizioni. L'unica ragione dell'incidente sono l'alta velocità e l'età degli pneumatici. Le riprese del film vengono interrotte fino all'aprile successivo. Quando si ricomincia, la parte di Walker è stata parzialmente riscritta in modo che il suo personaggio, alla fine della storia, si ritiri dal team per vivere con la compagna e il figlio. Le ultime scene di Brian O'Connor sono realizzate sfruttando la somiglianza con Paul dei fratelli Caleb e Cody e utilizzando la computer grafica. Ma la presenza di Brian continuerà a farsi sentire attraverso battute affettuose e piccoli omaggi anche nei capitoli successivi, compreso, come scoprirete, Fast and Furious 9.
Ci sono momenti che ci separano, ma poi torniamo sempre insieme.
Ed ora? I programmi ufficiali, come detto, prevedono un'ultima avventura per il team, divisa in due film. So che le persone sentono che non dovrebbe finire mai, ma succede a tutte le cose belle e Fast and Furious si è meritato un finale. La saga ha un'anima e quell'anima deve riposare. Le parole, ancora una volta, sono di Vin Diesel. Certo, se i risultati degli ultimi due film confermeranno il richiamo incredibile di queste storie e di questi personaggi, immaginare le loro auto definitivamente parcheggiate è molto difficile.
Ci vediamo nei The Space Cinema.